Grazie mille. Scusate davvero se ho chiesto di parlare prima, ma sono diventato una specie di globetrotter di questo genere di situazioni, quindi devo correre di qui e di là in continuazione. Allora, io vorrei partire però dalla discussione che è in corso, perché è estremamente interessante ed è portatrice di moltissimi argomenti giuridici. Allora, prima è stata fatta una domanda dalla quale vorrei partire per affrontare la situazione in modo generale, ed è la domanda relativa alla sperimentazione sui bambini, che poi è ritornata adesso anche in chiusura. Nel 1997, come sapete, c'era stata una grave epidemia di meningite in un paese africano che si chiamava Kano, in Nigeria, che nei quartieri generali di Pfizer venne intercettata come una grande opportunità. E infatti mandarono un ospedale da campo in velocità, tipo in 2 settimane, allestirono una spedizione di medici che furono mandati a Kano per portare aiuto a questi bambini. In realtà, invece di portare aiuto a questi bambini, operarono una sperimentazione utilizzando un farmaco che si chiamava, mi pare, Torvan, che era un farmaco sperimentale antibiotico, che utilizzarono per trattare questi bambini raccogliendo dati per poterlo immettere sul mercato. Operarono la sperimentazione in Africa, fu fatta in condizioni pare terrificanti, con bambini morti eccetera, ci furono poi cause legali molto importanti successivamente. Sta di fatto che a seguito di questa sperimentazione di 2 settimane in Africa, l'FDA americana diede il permesso provvisorio di commercializzare questo prodotto, questo Torvan, che venne utilizzato anche negli Stati Uniti e venne utilizzato un po' da tutte le parti, e produsse in un trimestre 160 milioni di dollari di ritorno per Pfizer, e successivamente produsse nel corso del primo anno 1 miliardo e tanto di ritorno. Okay? Si scoprì successivamente che la sperimentazione fatta in Nigeria su quei bambini ne aveva ammazzati parecchi, e l'FDA la cosa emerse soltanto nel 2000, la cosa avvenne nel 96, emerse nel 2000 per un'inchiesta del Washington Post, molto famosa. A seguito dell'oltraggio nell'opinione pubblica di questa inchiesta, il Torvan venne ritirato dal commercio. Questa era l'azienda Pfizer, che è sostanzialmente la protagonista assoluta dell'attuale vicenda. Quindi noi non possiamo parlare di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo in questo momento senza avere chiaro con quali interlocutori stiamo parlando. Stiamo parlando di una multinazionale particolarmente efferata, fu poi condannata nella causa relativa a Kano, una multinazionale che, come peraltro tutte le altre multinazionali, risponde assolutamente a delle esigenze che sono il valore delle azioni dei suoi azionisti. L'azionariato di Pfizer è un azionariato, come tutti i grandi colossi multinazionali, è un azionariato incrociato, ossia ci sono investimenti da parte dei soliti gruppi diciamo di tecnofinanza internazionali, il più noto dei quali è BlackRock, ma ce ne sono tanti altri, i quali comprano le azioni in modo incrociato e investono in uno o nell'altro di questi prodotti, costruendo, e sono gli stessi investitori che investono anche per esempio nell'informazione. Quindi noi oggi siamo di fronte ad un dispositivo che mette in discussione sostanzialmente la stessa capacità del diritto di farsi carico di questi problemi, e questo secondo me è la primissima osservazione che noi dobbiamo tenere presente quando parliamo di diritto, perché quando parliamo di diritto noi parliamo di un'entità che funziona nella misura in cui riesce a mantenere quantomeno una parvenza di neutralità rispetto ai processi sociali. Ora, è vero che nella storia del diritto, lo sappiamo bene, è stato contestato successivamente da tanti studiosi, il diritto è sempre stato dalla parte del più forte, è sempre stato sostanzialmente lo strumento attraverso il quale chi ha il potere lo esercita formalizzandolo nella società e cercando di farlo diventare in qualche modo accettabile socialmente. Però a fronte di questo primo ruolo importante del diritto, che è quello di stare nelle mani del potere per formalizzarsi, c'è sempre stato anche una specie di Giano Bifronte, una specie di controruolo del diritto, che è quello di portare giustizia anche a chi è più debole. E la fase, diciamo, la storia del diritto è sempre una dialettica sbilanciata, ma tuttavia una dialettica fra il potere, che in qualche modo produce il diritto attraverso le sue istituzioni politiche, e il non potere, che fruisce del diritto in qualche modo contro il potere medesimo, ok? Quindi ci sono state fasi storiche nelle quali, grazie al diritto, effettivamente dei processi di emancipazione sociale sono avvenuti. Fasi storiche importanti, le note sono, per esempio, la più nota nella storia è stata l'abolizione della schiavitù, ovviamente, no? Ma poi ce ne sono state molte altre, l'integrazione sociale sotto molti profili, l'accesso all'elettorato attivo e passivo da parte delle donne, insomma, lotte sociali importanti che hanno visto nel diritto un alleato potentissimo per potersi in qualche modo affermare, ok? Quindi teniamo sempre presente che il diritto ha giocato storicamente questo ruolo. A partire dalla fine della Guerra Fredda, grosso modo, è venuto meno un grande equilibrio geopolitico che in qualche misura teneva in piedi questo dispositivo. Ossia è venuto meno il fatto che esistesse nel mondo una sorta di contronarrazione, che era la contronarrazione socialista, la quale si presentava come in grado di raggiungere l'emancipazione sociale indipendentemente dall'accumulo capitalistico. Cioè l'idea del capitalismo è quello per cui è necessario l'accumulo, la ricchezza, la crescita, ce lo strappagalano ogni giorno perché tutti possano stare in qualche modo meglio, dall'altra parte si sostenevano delle dialettiche diverse. Erano entrambi delle narrative, come dire, spettacolari, no? Questo è stato detto più volte, c'è stata sempre della grande propaganda politica, sia nel blocco capitalista che nel blocco socialista. La Guerra Fredda è stata prima di tutto una guerra fra opposte propagande. Resta il fatto che tuttavia queste propagande costituivano a loro volta una dialettica, cioè qualcosa all'interno del quale esisteva una tesi, esisteva un'antitesi ed emergevano delle sintesi che rappresentavano in qualche modo dei punti di equilibrio che non si potevano, non si mettevano in discussione. Okay? Quando è caduto il muro di Berlino e siamo arrivati alla fase del cosiddetto pensiero unico, questi equilibri sono saltati. E saltando questi equilibri, adesso naturalmente non c'è tempo per fare un'analisi minimamente dettagliata di quello che è successo, però noi vediamo che il capitale è diventato fortissimo perché è diventato globalizzato ed è riuscito per la prima volta nella storia a diventare molto più forte, significativamente più forte dei sistemi politici. Non soltanto dei sistemi politici, come dire, marginali, no? Tipo appunto l'esempio di Kano, è un esempio che è successo in Africa, proprio perché l'Africa è sempre stato un luogo nel quale gli stati, i governi erano molto più deboli rispetto agli interessi privati degli investitori internazionali. Ma oggi in qualsiasi tipo di paese del mondo, può essere anche la più avanzata democrazia capitalista come, che so io, gli Stati Uniti, piuttosto che la Germania, piuttosto che uno dei l'Unione Europea, il rapporto fra sistema politico pubblico e il sistema finanziario globale, il sistema capitalistico globalizzato, è estremamente favorevole al secondo. In altre parole, il capitale è riuscito sostanzialmente a determinare interamente i processi politici, costruendo un diritto attraverso i parlamenti, i governi, eccetera, che è coerente con quelle che sono le sue necessità ed è totalmente incoerente rispetto a quelle che sono le necessità del cosiddetto popolo che dovrebbe esercitare la sovranità. Okay? Quindi noi non possiamo immaginare che oggi il diritto possa essere parte della soluzione di questo problema. Questo è un dato agghiacciante ed è molto brutto dirlo per un giurista. Io sono in qualche modo innamorato del diritto, lo studio da quando ho 19 anni, faccio professore di diritto da quando ho 27, quindi è chiaro che nella mia vita sono sempre stato convinto che il diritto fosse uno strumento sociale utilizzabile. A me sembra che con questa fase di emergenza declamata, e non a caso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non a caso da un'istituzione globale e non da istituzioni locali, si sia messo in scacco interamente, proprio perché siamo in una situazione di emergenza, okay, che è stata dichiarata tale, lo stesso ruolo del diritto, cioè si è sospeso il diritto. E questo noi lo vediamo, guardate, in una maniera clamorosa. Quando è iniziato il primo lockdown, i pochi, compreso il sottoscritto, che hanno preso delle posizioni critiche rispetto all'abuso del DPCM, sono stati considerati esattamente come Mao considerava i suoi oppositori durante la rivoluzione culturale, cioè i legalisti, quelli che si preoccupavano delle regole giuridiche quando ci sono cose ben più importanti. I cinesi dicevano quelli che insistono sui loro diritti, Ok, quindi persone che in qualche modo utilizzano il diritto senza rendersi conto del fatto che esistono cose ben più importanti del diritto stesso che sono in ballo, che in, nel caso dell'emergenza era la cosiddetta nuda vita, restare al mondo. Ok? Questo è il quadro di riferimento in cui ci siamo mossi. Ed è un quadro di riferimento, ti do la parola immediatamente, non casuale, ma è un quadro di riferimento che si può comprendere soltanto comprendendo il rapporto mutato fra i grandi soggetti globali multinazionali e gli ordinamenti giuridici. Ora, nella fase della pandemia, questo complesso globale multinazionale, chiamiamolo come volete, ha trovato nella politica vaccinale la possibilità di ritorni impressionanti rispetto alla possibilità sostanzialmente di attirare e privatizzare tutte le risorse della pubblica sanità in tutto il mondo. Cioè la salute, lo diceva prima la dottoressa, non è più diventato un qualche cosa di sostanzialmente olistico, no? Qualche cosa che riguardava il benessere generale delle persone, che si ottiene attraverso una pluralità di strategie che devono essere necessariamente legate alla singola persona, ma la salute è stata declinata come un'equazione che ha come unico suo fulcro l'utilizzo del vaccino come soluzione del problema pandemico, punto. Cioè non si è ammessa la possibilità di fare nulla di diverso piuttosto che perseguire una politica vaccinale, perché la politica vaccinale era quella che maggiormente garantisce dei ritorni impressionanti dal punto di vista economico ai soggetti che determinano davvero i processi politici. Per cui il diritto oggi è stato completamente soggiogato rispetto a questi interessi ed è accompagnato da una narrazione dei sistemi mediatici che è a sua volta controllata dai medesimi interessi. Io sono stato qualche giorno fa in una trasmissione televisiva nella quale un signore, medico, Bassetti, ha sostenuto davanti a tutti, senza che nessuno gli dicesse beh, che sostanzialmente i bambini, quelli piccolini, rischiano di morire di Covid per l'1%, 2% della possibilità se lo prendono, quando i numeri veri sono 0.000, eccetera, eccetera. Ha detto questo, e adesso successivamente che l'intera terapie intensive di questo paese sono coperte al 95% da non vaccinati. Allora i dati veri, e questo lo diceva con un camice bianco, con dietro appeso una bandierina dell'università nella quale aveva studiato, con un signore che era il presentatore di questa trasmissione che lo corteggiava, quando io ho incominciato a dire che questo signore stava sostanzialmente mentendo in una maniera clamorosa, e l'ho detto ma non perché... Io in realtà non lo sapevo, l'ho imparato il giorno prima, perché il giorno prima ero stato a un seminario con un medico importante, il professor Bizzarri, il quale ha portato dei dati e ha detto guardate che oggi, mentre stiamo parlando su dati del Consiglio Nazionale della Sanità, quindi dati ufficiali, diciamo così, le terapie intensive in Italia sono coperte per il 70% da persone che hanno la doppia dose vaccinale. Ok? Il che significa sostanzialmente che circa il 30% di non vaccinati finiscono in terapia intensiva, il che potrebbe anche essere un dato che conferma il fatto che il vaccino qualcosa fa, perché se è vero che il 90% è vaccinato e il 10% non è vaccinato, allora significa che tu da vaccinato hai meno possibilità di finire in terapia intensiva, ma non può significare che il 95% delle terapie intensive siano coperte da non vaccinati. Capite che di fronte a un dato così clamorosamente bugiardo, che viene tuttavia detto in televisione da una persona in camice bianco che ha dei conflitti di interesse clamorosi proprio con Pfizer e con questi gruppi, con questi gruppi farmaceutici globali, questa diventa sostanzialmente una propaganda effettivamente criminale in senso tecnico, perché comporta delle conseguenze molto gravi su quella che è sostanzialmente la salute pubblica, interesse fondamentale della collettività. Allora, la questione del Green Pass si lega a questo quadro. Il Green Pass è il modo attraverso il quale si prova ad introdurre un obbligo vaccinale generalizzato a fronte di una terapia genica sperimentale che chiamiamo vaccino per comodità di espressione, ma che non funziona, perlomeno almeno tre di questi prodotti, e certamente quello della Pfizer non funziona con il sistema tradizionale del vaccino, ma funziona con un sistema completamente diverso, cioè non è a vettore virale, ma è sostanzialmente un messaggio che viene dato all'RNA. Ecco, questo tipo di vaccino non è ancora stato sperimentato in modo definitivo. Quello che è successo è che hanno fatto le tre fasi compattandole in una fase sola, ma voi sapete che normalmente le procedure giuridiche per riconoscere un farmaco dell'FDA alla nostra agenzia del farmaco prevede delle sperimentazioni scalari, che, ognuna delle quali occupa un certo periodo di tempo. In questo caso le hanno fatte effettivamente tutte, ma le hanno fatte tutte insieme, ok? Quindi normalmente prima se ne fa una, si vedono i risultati della prima, poi si fa la seconda, si vedono i risultati della seconda, poi si fa la terza, si vedono i risultati della terza. Alla fine, in un determinato processo temporale, su questo dico ancora qualche cosa, si decide se dare o non dare l'autorizzazione a quel particolare farmaco. Voi capite che se si compattano queste tre procedure tutte in uno stesso momento, si perde di vista che cosa? Il fattore temporale, che da questo punto di vista è fondamentale, perché se vogliamo andare ancora a vedere sempre dei dati storici, perché capite, quando ci parlano di Pfizer è ormai diventato quasi una cosa maleducata parlare di queste cose, cioè siamo riusciti a creare una situazione per la quale se tu vai a tavola con un gruppo misto di persone e incomincia a parlare dei conflitti di interesse di Pfizer, ti guardano come se tu fossi una specie di trinariciuto Novax fuori di testa terrapiattista, perché stai dicendo ecco le solite cose. Non sono ecco le solite cose, sono il pedigree storico di una multinazionale che ha quell'episodio di Cano come l'episodio più clamoroso, ma che ha, come tutte le altre multinazionali farmaceutiche, ha una storia tremenda di condanne, di sospensioni, di multe, di cose di questo tipo, che tuttavia internalizza nei propri conti, perché i ritorni di questi farmaci, che sono in grandissima misura inutili, sono sufficienti a compensarla anche nel pagamento di quei danni. Questo è il dato di economia politica. È il dato di economia politica intorno a noi. C'è un processo attraverso il quale tu prendi la sanità pubblica, tutto quello che è lo sforzo, diciamo, della fiscalità generale per una cosa importante come la salute, e invece di utilizzarlo per rafforzare la sanità di prossimità, per tenere degli ospedali in buone condizioni, per fare le cose che si possono fare con una gestione, diciamo, pubblica della sanità, tu tutto quel malloppo lì lo prendi e lo ficchi nelle tasche di un solo soggetto. Allora io vi vorrei, proprio perché siamo in Valle di Susa, ci tengo moltissimo a farvi vedere prima di tutto come questo modello di economia politica sia esattamente lo stesso modello di economia politica che sta dietro le grandi opere inutili e dannose. Esattamente lo stesso. Cioè qui non siamo di fronte alla possibilità razionale di essere notav e poi di essere favorevoli al vaccino. Ok? Questo è un dato irrazionale, perché i processi economici sottostanti a questo momento di trasformazione di quello che è un bene comune importante come la salute in capitale sono esattamente gli stessi processi sociali di trasformazione di quello che è un bene comune importante come il territorio, la salute di una valle, l'autonomia dei propri cittadini in capitale. È esattamente lo stesso processo, e i soggetti che sostengono questo processo sono esattamente gli stessi, cioè i mezzi di comunicazione che sono in proprietà privata, le solite lobby, le solite connivenze che fanno sì che alcune persone siano sostanzialmente i beneficiari di qualsiasi tragedia. Qualche tempo fa Naomi Klein scriveva, parlando di capitalismo dei disastri, fece un'analisi importante da quel punto di vista, è sostanzialmente la possibilità e la capacità del capitalismo lasciato libero di procedere come gli pare, perché il diritto non funziona più nel momento in cui il diritto viene fatto dal capitalismo stesso in funzione di se stesso, gli viene consentito di operare sempre nella solita direzione, che è la trasformazione di beni comuni, cioè di interessi appartenenti a tutti quanti, in capitale privato. Questo è il modello. era il modello che abbiamo combattuto con il referendum sull'acqua pubblica nel 2011 e che non a caso è tornato tale e quale oggi nel disegno di legge sulla concorrenza che verrà approvato fra poco, ossia nuovamente si riprende quell'altro pezzo di grande sforzo collettivo e pubblico che è la costruzione di servizi sociali di interesse economico dei comuni, che possono essere i trasporti, possono essere i servizi sociali, gli asili, tutte queste cose, e privatizzarli. Questo è quello che sta succedendo intorno a noi. Per poter far questo, siccome questa è una cosa, come dire, sono connessioni abbastanza visibili, devono essere cancellate attraverso delle, come dire, un sistema di menzogne che non ha più pudore, che ci porta, come dire, indietro rispetto a delle cose clamorose. Il signore prima faceva un esempio, ma guardate che è totalmente innaturale dal punto di vista dei diritti della specie che si sacrifichino gli organismi più giovani a favore degli organismi più vecchi. Non ha nessun senso, nessuna specie al mondo, civile o non civile, quindi nessuna specie animale al mondo sacrifica i più giovani a favore dei più vecchi. È una cosa totalmente in controtendenza rispetto alla possibilità di quella specie di sopravvivere sul lungo periodo. Non ha senso. Eppure dall'inizio di questa cosa si è colpevolizzato un gruppo sociale, che è quello dei più piccoli, che sono stati sproporzionatamente colpiti nelle loro possibilità dal punto di vista della salute fisica e della salute mentale, chiudendo loro le scuole, dicendo che se uscivano condannavano come delle bombe chimiche i propri nonni, i propri genitori a morire. E questa è stata una cosa di una gravità orribile. Il signore parla di crimine, questa qui è stata una narrazione criminale tutta quanta, perché ha reso sostanzialmente i più deboli della nostra società, quelli che non sono in grado di dare il consenso informato ai trattamenti sperimentali, li ha messi nelle condizioni di, ha in qualche modo messo i loro genitori in conflitto di interessi rispetto all'interesse dei loro bambini, che è una cosa a sua volta totalmente, totalmente innaturale. Guardate che sono cose, sono sovversioni dell'ordine naturale delle cose, delle quali poi la natura ci verrà a chiedere conto, perché quando si vanno a toccare dei processi e degli equilibri che sono così fondamentali alla riproduzione intera della specie, disinteressandoci completamente di quelle che sono le condizioni di lungo periodo di sostenibilità di tutto questo, stiamo sostanzialmente condannando la nostra umanità a scomparire. Questo stiamo facendo. E purtroppo questa cosa le persone non se ne rendono conto, perché accompagnata da questa retorica sul verde, sul green, sul fatto che delle manifestazioni dei ragazzi, del Friday, eccetera, eccetera, le quali danno l'idea che ci si preoccupi di qualche cosa che invece è contestualmente messo in discussione nel modo più radicale possibile dalle politiche quotidiane relative alla sanità. Guardate che nel nostro diritto non ne parla più nessuno. Noi abbiamo il testo, il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che contiene l'articolo 191, un articolo che parla di principio di precauzione. Okay? Nella storia del capitalismo, sapete quante altre volte è successo che ci fossero delle componenti scientifiche minoritarie che dicevano attenzione, questa cosa è pericolosa, ma la maggioranza della scienza, che ormai è educata non più alle università, ma è educata agli informatori scientifici, perché quello che sta succedendo davvero è che i nostri ragazzi escono dalle facoltà di medicina, laureati in medicina, e sono da quel momento in avanti presi in consegna dall'industria privata, che insegna loro, che fa loro pubblicità sui farmaci. Per cui i nostri medici, in buona fede, in gran parte, sono convinti che per ciascuna patologia esista una conseguenza meccanicistica, che è quella di dar loro un determinato farmaco che è stato promosso in fase di costruzione e di crescita della loro identità da medici attraverso l'accompagnamento di queste case farmaceutiche. Per cui non se ne rendono nemmeno conto di quanto strutturalmente si sia andati contro il giuramento di Ippocrate, perché il fatto di avere sostanzialmente a cuore prima il valore delle azioni della Pfizer e solo successivamente il valore della vita di un bambino, sia pur esso un bambino nigeriano in un villaggio, è una cosa contraria nuovamente non soltanto al diritto, ma è contrario all'etica, alla morale e a tutte le altre cose che abbiamo detto, mille volte. Il principio di precauzione, che è un principio importantissimo, è stato sbugiardato, è stato umiliato, è stato ridicolizzato negli anni in casi clamorosi. Pensate al caso dell'Eternit di Casale Monferrato, per farvi un esempio. E qui di nuovo siamo in valle. Uno dei problemi grandi del traforo è il fatto che si tira fuori l'amianto e che aumenteranno o rischiano di aumentare moltissimo le neoplasie. Ok? Esistono questi problemi qui. Ai tempi di Casale Monferrato c'erano una serie di pubblicazioni scientifiche anche molto importanti che 50 anni fa dicevano attenzione che l'amianto può far male alla salute e produrre cancro. Se ne sono disinteressati perché la maggioranza al soldo delle multinazionali diceva che invece l'amianto va benissimo, abbiamo prodotto l'Eternit, che è stato un altro di quei botti di soldi impressionanti per chi lo produceva, dopodiché abbiamo adesso un'epidemia di cancro a Casale Monferrato e altrove che era perfettamente evitabile soltanto che si rispettasse il principio di precauzione. Allora, rispetto alla questione del vaccino, posto che il vaccino del sierogenico, posto che quel siero non è stato sperimentato nemmeno sul medio periodo, ma è una terapia che stanno sperimentando adesso e che quindi le cui sperimentazioni non sono finite neanche se i protocolli fossero stati applicati normalmente, e non è vero che è terminata negli Stati Uniti la sperimentazione. Bisogna smetterla di... Questi hanno mentito perché hanno confuso un'autorizzazione d'emergenza che è stata confermata da FDA con un'approvazione definitiva, cosa che non poteva avvenire senza il passare di un certo periodo di tempo. Okay? Allora, noi sulla questione del medio-lungo periodo non sappiamo nulla. Allora, se io ho 60 anni, fra 40 anni questa roba che mi fanno... Mi fa venire un cancro, io sono già sottoterra per conto mio, ok? Ma se tu sei un bambino di 2 anni e i problemi sorgono dopo 10, 20 o 30 anni e ti ritrovi con delle patologie autoimmuni e ti ritrovi con delle epidemie di varia ragione, noi rischiamo di avere fra 40 anni una popolazione nell'età più importante malata con delle epidemie gravissime di morbi che abbiamo costruito noi a tavolino adesso. Questo è il punto vero. Allora, di fronte a tutto questo, vedete, non ci si può battere su tutto. Cioè, voglio dire, se uno si vuole battere su tutto, non ce la fa, nel senso che è proprio veramente come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Bisogna però identificare alcune questioni. Io lo dico sempre ai miei amici che si sono vaccinati. Io gli chiedo sempre loro una cosa. Esiste un punto dove metti una linea? Cioè, esiste qualcosa in più di quello che sta succedendo che io ti dico questo che sta succedendo e che ti dimostra che non ti dovresti fidare di quello che sta capitando. Tu che cos'altro vuoi vedere? Che cos'altro vuoi vedere per convincerti di quello che ti sto dicendo? Non mi devi rispondere adesso, pensaci e poi capisci dove tu tracci la linea oltre la quale non vai, perché noi non stiamo più tracciando le linee. Cioè, con questo sistema sostanzialmente di costruzione di una narrativa dominante, pervasiva in questo modo, le persone piano piano accettano qualsiasi cosa, per cui adesso per non essere rinchiusi in casa accettano il Green Pass, accettano di discriminare una grande parte della popolazione, accettano delle pratiche incostituzionali palesemente irrazionali come quella del Green Pass. Perché guardate, il Green Pass, e poi mi taccio perché sono già andato lunghissimo, il Green Pass ha tanti aspetti di incostituzionalità specifica, ma ha un aspetto di incostituzionalità generica, chiamiamolo così, che è il più grave di tutti. Ed è il fatto che per la prima volta nella storia del nostro paese si è sostituita l'assunzione di responsabilità politica da parte delle sedi politiche competenti con il ricatto. Cioè, si è sostanzialmente detto: io non ti obbligo a fare questo e quello, ma ti ricatto utilizzando il più odioso dei ricatti, che è quello che si basa sul principio lavoristico, che dovrebbe essere il principio fondativo della Costituzione, che la dignità è legata al lavoro. Io ti tolgo il lavoro e dunque ti tolgo la dignità se tu non fai questa cosa qui. Ma se tu la fai, attenzione, mi hai dato il consenso. E questa è la cosa gravissima. Se voi prendete l'articolo 3 della... Se voi prendete l'articolo 3 della Carta di Nizza, l'articolo 3 della Carta di Nizza dice chiaramente che la Carta, diciamo così, dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, lasciamo parte la Costituzione italiana di cui hanno fatto strame in tutti i modi, la Costituzione di Nizza, che è molto più neoliberale della Costituzione italiana, è molto 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 più generosa col capitale rispetto alla nostra, perché la nostra tracciamo un compromesso capitale-lavoro che era avanzato, nel senso di tutelare il lavoro, d'accordo? Quella di Nizza è già una costituzione più capitalistica. Ebbene, sulla questione della dignità personale della persona parla espressamente di consenso libero e informato. Tu non puoi fare un'imposizione di farmaco se non, e una sperimentazione di farmaci se non a fronte di un consenso libero e informato. Nessun trattamento medico può essere imposto fuori da un consenso libero e informato. Allora ditemi quanto libero può essere il consenso dato a una madre, magari lavoratrice sola con due figli, che perde il lavoro, o da un padre che si trova a dover mantenere la famiglia, insomma chiunque di noi che non volendo vaccinare si deve vaccinare per non perdere il lavoro. Ditemi quanto è libero quel consenso e ditemi quanto può essere informato di fronte al castello di bugie che vengono costruite per convincerci che il solo modo di uscire dalla pandemia sia quello di far arricchire gli azionisti di Pfizer. Okay? Allora questo secondo me è davvero il nodo giuridico della questione. Il ricatto utilizzando il lavoro è la cosa peggiore che si possa immaginare. Dopodiché il Green Pass di per sé, qui si apre tutta un'altra parentesi molto lunga, che è sull'effettivo legame tra il Green Pass e la possibilità di diffondere il virus. Perché noi sappiamo benissimo, ormai i dati sono tantissimi, basta andarseli a cercare, ma non dati che si sono inventati i gruppi di attivisti no-vax. I dati pubblicati sul British Medical Journal, i dati pubblicati sull'Lancet, i dati pubblicati da tutte le parti, perfino dall'FDA, che ci dicono oggi che la popolazione vaccinata è veicolo di diffusione del virus, ossia il vaccino non protegge, non rende meno contagioso chi si è vaccinato. Questo è un dato pacifico e questo è il dato però che se emergesse renderebbe totalmente incostituzionale, inaccettabile qualsiasi politica che discrimini anche poco chi non è vaccinato rispetto a chi si è vaccinato, perché tutto l'edificio della menzogna è costruito facendo in modo che coloro che si sono vaccinati abbiano paura di chi non si è vaccinato, perché pensino di potersi far contagiare da chi non si è vaccinato. Questo è, sì, puoi dire tutto quello che vuoi perché ho finito. Quindi sostanzialmente questo è il punto, secondo me, un po' di non ritorno. Cioè la narrazione è diventata falsa ed è diventata, come dire, molto pervasiva. Noi oggi possiamo soltanto fare una cosa, individuare alcuni punti sui quali tracciamo una linea. Io credo che sul vaccino ai bambini sia dove questa linea va tracciata e credo che questa linea siano disposti a tracciarla anche molti genitori che per altri versi sono vaccinati e magari pure convinti della bontà dell'idea di essersi vaccinati, ma l'idea di sottoporre i loro figli a una sperimentazione farmacologica io credo che sia un punto di resistenza sul quale noi dobbiamo lavorare. Quello è un punto molto importante e quindi ci vuole lucidità nelle analisi. Quello secondo me è un punto molto importante. Il secondo punto su cui bisogna lavorare, dopo aver identificato comunque quella linea, diciamo, che in tanti non sono disposti a passare, è quello di sviluppare degli strumenti di comunicazione nuovi, che siano sostanzialmente capaci di far passare alcune semplicissime verità che smontano questo castello. Su questo possiamo riuscirci con uno sforzo organizzativo complessivo. Noi abbiamo fatto l'altro giorno a Torino un incontro importante con Agamben, con Cacciari, con altri luminari. Abbiamo pensato di mettere in piedi una specie di commissione verità, insomma, una specie di gruppo di persone che una volta ogni 15 giorni, un mese, producano dei documenti semplici, accessibili, fondati tuttavia su fonti vere, ne facciano una newsletter che viene mandata a tutti i magistrati d'Italia, a tutti i politici d'Italia e a tutti i giornalisti d'Italia, dicendo: guarda, noi siamo persone che mettiamo a disposizione della conoscenza collettiva dati della nostra esperienza, del nostro studio in materie diverse, medica, scientifica, giuridica, filosofica, politologica, quello che vi pare. Analizziamo questi dati, li produciamo in modo semplice e cerchiamo di farveli sapere. E vogliamo lavorare a costruire una struttura che probabilmente troverà in generazioni future la sua base, perché quella è la piccola organizzazione che abbiamo in piedi, che possa generare sufficiente capitale per rendere questa narrazione capace di raggiungere tutti. Questo secondo me è qualcosa che si può fare, perché bisogna rifiutare il fatto che siamo stati ridotti. Noi eravamo cittadini, quando abbiamo fatto la Costituzione eravamo cittadini, cioè ci preoccupavamo della cosa pubblica. Dagli anni 50 in avanti il sistema ci ha resi consumatori, cioè eravamo interessati soltanto al nostro benessere di consumo. Successivamente, a furia di disinteressarci della politica, di non essere più cittadini ma di essere consumatori, siamo diventati merci, siamo diventati dati, e con la pandemia siamo diventati pazienti. Attenzione, guardate che questa evoluzione è un'evoluzione drammatica, perché da cittadini siamo diventati pazienti, e nel momento in cui tu sei paziente sei un mero corpo nelle mani di chi ti sta governando, hai perso la soggettività. O ricostruiamo davvero la soggettività, il che significa alziamo la testa e cominciamo a fare uno sforzo reale per formarci e tornare ad essere cittadini, e fare questo discorso in valle è davvero per me come predicare ai convertiti, perché se c'è un esempio in cui hanno sperimentato tutte queste porcherie e in cui avete capito bene con le lotte di anni quanto questo sia importante, proprio qui. Quindi vi ringrazio tanto, sono molto felice che, di questo sforzo che state facendo di portare finalmente le lotte nuovamente a parlarsi, a discutere, a superare queste divisioni che, se vanno a buon fine, è sostanzialmente il trionfo del capitale su tutti noi. Grazie mille.